Buon pomeriggio, sono 3 minuti dopo le 3 del pomeriggio, buona Immacolata, buon 8 di dicembre. Ci teniamo compagnia anche oggi con un mix di musica, notizie e inviti a trascorrere il tempo libero con qualcosa che faccia lavorare un po' il cervello. Freedom, 90, George Michael qui su Rete 1, eravamo proprio nel 1990. Dunque, un fine settimana che per molti è stato all'insegna dei primi acquisti natalizi e questa insomma la speranza, questo anche per gli esercenti naturalmente. Per qualcuno è stato il fine settimana in cui ci si è dedicati alle decorazioni di Natale, quindi le classiche attività del periodo, per qualcuno il momento per tifare per il proprio sport preferito. Sicuramente Noè Ponti si ricorderà molto a lungo di queste giornate conclusive, soprattutto dei mondiali in vasca corta a Lublino in Polonia con i suoi 3 ori e non solo. Altre notizie di questo lunedì mattina: l'estate da record per il turismo svizzero, avete sentito probabilmente i numeri, superati i 25 milioni di pernottamenti con un 3,1% in più, mai così tanti i visitatori che ha registrato l'Ufficio Federale di Statistica. Tra le notizie del fine settimana, 7 di dicembre vuol dire Sant'Ambrogio, vuol dire per il mondo della cultura la prima della Scala, e forse l'avete sentito anche nel nostro radiogiornale delle 12.30, 11 minuti di applausi ieri sera alla Scala per Lady Macbeth nel distretto di, ci provo, Mzensk di Shostakovich. Ha fatto un servizio Francesca Torrani per noi proprio in conclusione del RG delle 12.30. Ho trovato oggi alcuni commenti non solo di critica alla serata naturalmente, alla regia, agli artisti, ma ho trovato qualche pezzo, e non capita molto spesso di vedere finire sul giornale, all'attenzione insomma dei media principali, anche delle figure di secondo piano ma molto in evidenza. Sto parlando delle persone che hanno fatto le controfigure, le stunt woman nei momenti finali di quest'opera. Ci ascoltiamo le Bangles e poi vi racconto qualcosa in più. Manic Monday, le Bangles su Rete 1, sì Rete 1, nonostante abbia esordito parlando anch'io, ho trovato una notizia che vi volevo proporre che riguarda la prima della Scala che si è tenuta ieri sera in quel di Milano. Naturalmente è una tematica più da Rete 2 e Rete 2 grazie alla RSE appunto ci porta, ci introduce, ci accompagna a questo appuntamento così importante per il segmento culturale naturalmente, in generale, non per quanto solo riguarda la radio, ma volevo proporvi anch'io qualcosa, un punto di vista, perché ho trovato interessante e anche giusto, anche se forse un po' più pop rispetto ad altre letture, del fatto che anche delle protagoniste sulla scena, ma non i principali interpreti di quest'opera, siano state intervistate da diversi media nelle ultime ore. Allora, dovete sapere due cose sulla trama. Appunto, abbiamo detto che l'opera era Lady Macbeth nel distretto di Mzensk, scritta da Shostakovich, diretta da Riccardo Chailly. Ecco, il regista ha voluto cambiare una cosa di quest'opera. C'è stato un cambiamento. Nella versione originale l'opera si chiude con la protagonista, Lady Macbeth, che trascina la sua rivale in un lago gelato, e quindi c'è questo doppio annegamento. Il regista ha cambiato l'acqua in fuoco e ha fatto avvolgere queste due donne proprio dal fuoco, da un unico falò, insomma bruciano. Addirittura leggevo che l'odore di bruciato è arrivato fino in platea. Non era una scena riprodotta in digitale, non era qualcosa di finto. In scena c'erano proprio due stunt woman che sono state loro le protagoniste dei momenti finali e si sono ricavate. Di solito non è che gli stuntman o gli stuntwoman, le stuntwoman appunto, arrivino sulle pagine dei giornali. Invece, per esempio, trovo una loro foto sorridente oggi sul Corriere della Sera e raccontano come funziona il loro lavoro. Una italiana, una tedesca, Beatrice Delbo e Marie Schmitz, di mestiere fanno questo e altro. Sono più di 50 volte che brucio in scena, dice Marie, ha un viso angelico con dei bellissimi riccioli biondi, tra l'altro. Quando il costume impregnato di queste sostanze infiammabili si accende in un attimo, dalla testa in piedi, ecco, l'effetto lo fa lo stesso, lo fa sempre. Quindi a questo punto mi sono incuriosita e ho letto qualche dettaglio tecnico. La temperatura arriva fino a 600 gradi. In 20 secondi c'è adrenalina pura e naturalmente non si può lasciare nulla al caso. Mi sono domandata anche che curriculum abbiano delle persone che fanno un mestiere così, così a parte, così singolare. Allora, Beatrice è attrice, danzatrice, acrobata e naturalmente, come avete capito, anche stuntwoman. Cosa indossano? Una tuta ignifuga sotto il costume, che naturalmente è di scena. Poi ci sono vari strati di gel che fanno una protezione molto molto alta e questo si stende sul viso, sul collo, sulle mani, insomma sui pezzi del corpo dove non c'è un indumento. E nonostante tutto questo, interviene la tedesca Marie, ogni tanto qualche scottatura scappa lo stesso, fa parte del mestiere. Tu subentri nei momenti più pericolosi, combatti, voli, cadi dalle scale. Ecco, il nostro lavoro è anche morire per finta al posto degli altri. Naturalmente, per esempio, una predisposizione per spegnere gli incendi c'è e ben prima di queste scene già posta immediatamente di lato con dell'acqua e tutto quanto. Però sicuramente è un mestiere per pochi, pochissimi e pochissime. Io solo a sentir parlare di 600 gradi sono già svenuta. Lui è Max Gazzè, questo è La Vita Com'è. Allora, siamo pronti ad invitarvi, e lo potete fare se ci sarete domani sera alle 18.15 all'auditorium di Banca Stato a Bellinzona, ma possiamo iniziare a dare qualche elemento di riflessione appunto già in radio sul ruolo dei media nel promuovere la parità. Cioè, come possono i media pubblici, dunque anche noi, promuovere una cultura delle pari opportunità se c'è una narrazione, un linguaggio che noi utilizziamo che influenza la percezione collettiva, se ci sono delle strategie per passare insomma dalla teoria alla pratica, per così dire. L'incontro, vi dicevo, è domani a Bellinzona ed è un incontro a cui viene questo incontro pubblico organizzato dalla SSR per la Svizzera Italiana Corsi, dalla Commissione Cantonale delle Pari Opportunità del Canton Ticino, l'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il ruolo appunto dei media nel promuovere la parità. Per noi, sarà proprio ospite domani sera, c'è già collegata Claudia Vaccarone, che è un'esperta di media e di genere. Buon pomeriggio signora Vaccarone, benvenuta a Rete 1.
Buongiorno, grazie per avermi con voi Elisa Manca, è un piacere poter intervenire nel programma Passaggi.
Allora, il problema è che se io stavo introducendola, no? Dicendo che lei è un'esperta di media di genere, sarà appunto domani sera alle 18.15 per questa conferenza, incontro il ruolo dei media nel promuovere la parità, stavo introducendo di che cosa si occupa e perché lei è una delle persone giuste per introdurci a questo tema, e dicevo che lei è una Inclusion Strategy Advisor, questi titoli naturalmente valgono un po' per tutto il mondo, quindi in inglese ho provato a tradurlo a modo mio, consulente per le strategie di inclusione. È necessario, prima di insomma entrare nel vivo di che cosa si occuperà la serata di domani, raccontare come funziona il suo lavoro, perché se parliamo appunto con queste parole qualcuno può pensare una roba troppo complicata, non ascolto. Invece le strategie di inclusione, qualcuno che se ne occupa, è un qualcosa che poi in realtà serve un po' a tutti.
Assolutamente, non ho molto volentieri. Allora, io accompagno le persone in posizioni di leadership e le loro squadre ad avere un approccio strategico per garantire una cultura d'impresa che sia sana e performante. E in pratica si tratta di articolare delle vere e proprie strategie che sono appunto di inclusione, ci siano cifrate, dotate di piani d'azione, con indicatori e responsabilità ben definite e personalizzate al contesto culturale, alla realtà di ogni organizzazione, soprattutto connesse ai loro obiettivi di business. E questo perché? Perché spesso le aziende e anche i media trattano l'inclusione come un programma a parte, cadono nella trappola del pinkwashing o comunque si accontentano di azioni che sono più performative, invece di interrogarsi onestamente su chi prende le decisioni, chi partecipa attivamente ai processi aziendali, chi manca al tavolo decisionale. Spesso l'inclusione si riduce a campagne di comunicazione in alcuni momenti topici dell'anno, per esempio l'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne, oppure a giugno in occasione del Pride. Ecco, vediamo che le aziende si mobilizzano soprattutto sui social, eccetera. La comunicazione di per sé non è un male, anzi serve ad informare e a far così, ad informare. Ma da sola non basta per far evolvere le mentalità e per far cambiare, per esempio, i comportamenti tossici, i comportamenti abusivi, le esperienze dello Stato. E l'inclusione in questo senso è una dimensione veramente essenziale per la società e per il mondo del lavoro, dove le donne, per esempio, sono ancora sottorappresentate in ruoli apicali. Se guardiamo in Svizzera, per esempio, le donne contano solo per il 26% delle posizioni manageriali. E tra le prime 100 aziende in Svizzera solo 12 hanno CEO donne.
Quindi i numeri,
E questo
insomma,
pensiamo
sono
anche
parlano chiaro, insomma.
Esatto, cioè per poter far evolvere questi numeri ci vuole una strategia, è lì che si incastra il mio lavoro. Che poi sia appunto sulla dimensione gender o su altre dimensioni, ecco. E pensiamo anche a come oggi ci siano quattro generazioni che si confrontano allo stesso tempo nel mondo del lavoro con modi di lavorare molto diversi. Avere una strategia, di inclusione anche che prenda l'età, per esempio, e le generazioni in considerazione, significa creare poi una cultura più aperta, circondarsi di prospettive diverse in maniera intenzionale e mettere tutte le persone in condizioni di performare al meglio e quindi raggiungere gli obiettivi di business grazie al contributo e alla collaborazione di tutto lo Stato. Ecco, il mio lavoro consiste quindi ad accompagnare questo processo e a educare sui suoi benefici.
Torno un attimo su quest'ultimo punto perché di solito quando si parla di strategie di inclusione la prima cosa a cui viene in mente probabilmente è proprio questa inclusione femminile e questa consapevolezza durante tutto l'anno, non solo in alcuni momenti puntuali, mentre quello che ci stava raccontando è anche una maniera sana di far proseguire la vita di un'azienda. Se le quattro generazioni riescono non solo a parlarsi ma a passare il testimone, l'azienda rimane proiettata nel futuro con un solido bagaglio di esperienza nel passato, insomma, come un macchinario dove tutti i denti si incastrano perfettamente, mi viene da pensare.
Esatto,
Allora,
esatto.
ho ancora diverse domande da farle, signora Vaccarone. Stia un attimo con noi, perché naturalmente è un po' così. Quando si parla di lingua inclusiva o ampia o larga, c'è chi dice che alla fine le cose importanti sono altre, le battaglie su cui spendersi sono altre, è inutile magari impuntarsi, no, quando si vuole la declinazione al femminile, di un certo nome, un'espressione. E tra poco volevo parlare di questo con lei, ma approfitto mentre ascoltiamo Antonello Venditti, di chiedere anche a chi ci ascolta che cosa ne pensa di questo argomento. Così dopo mi risponde, raccogliamo magari anche qualche messaggio. A tra poco. Devo fare un riassunto, lo dovrò fare io, di alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati. Giustamente alcuni tornano su alcuni dei temi che ha già affrontato la nostra ospite, ancora collegata con noi al telefono, Claudia Vaccarone, tornando sul fatto che il lavoro è da fare ancora lungo. Sfortunatamente tante aziende usano Pride, 8 marzo o giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne per lavarsi la coscienza, un po' come il greenwashing con le aziende che cercano di farsi vedere rispettose per l'ambiente. Era un tema che ha toccato la nostra ospite. Ne sono arrivati anche alcuni a cui non avevo pensato e per esempio c'era un audio di un'ascoltatrice che diceva: dove lavoro io la differenza religiosa viene rispettata, non è così nell'azienda dove lavora mio figlio. Chiedeva se che cosa nel concreto si possa fare per sensibilizzare i datori di lavoro anche a questo aspetto. Ne stiamo parlando perché stiamo parlando con Claudia Vaccarone, che è esperta di media e genere, è una Inclusion Strategy Advisor. Ho cercato di tradurlo con consulente per le strategie di inclusione, perché vi stavamo invitando anche domani sera alle 18:15 all'auditorium di Banca Stato a Bellinzona per una serata, un incontro pubblico organizzato dalla Corsi, dalla Commissione Cantonale per le Pari Opportunità del Canton Ticino, l'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il ruolo dei media nel promuovere la parità. Allora, Claudia Vaccarone, una delle ascoltatrici, parlava dei posti di lavoro, però ecco, è proprio in tutti i posti che frequentiamo tutti i giorni dove la lingua che si parla viene modellata e quindi in questo modo anche il nostro pensiero. Ci eravamo lasciate su questa riflessione, no? C'è chi dice che questa non è una battaglia importante per avere questa lingua più inclusiva, a puntarsi magari sul declinare al femminile certe professioni o essere per forza rispettosi nel esprimere, nel utilizzare un'espressione rispettosa. Lei, che è proprio specialista, cosa ribatte a chi dice che non è questo, insomma, l'importante?
Beh, ovviamente non sono d'accordo con queste posizioni. Bisogna un po' fare un po', diciamo, un passo indietro e rivedere la storia del linguaggio. Intanto il linguaggio è uno strumento importantissimo che contraddistingue proprio l'esperienza degli esseri umani. Ne dipendiamo ogni giorno in ogni aspetto della vita e quindi non si può non comprendere l'aspetto politico anche del linguaggio. Ogni lingua ha le sue peculiarità e se pensiamo alle lingue di genere come le quattro lingue svizzere, per esempio, la questione dell'impatto dell'uso del maschile generico su usi e costumi e norme sociali è evidente ormai. Quello che non è chiaramente enunciato e quello che non è mai insegnato a scuola, comunque non lo è ancora, è come il maschile sovraesteso sia stato introdotto artificialmente verso la fine del Seicento nelle lingue romanze ed è stato fatto proprio con l'intenzione di cristallizzare attraverso il linguaggio una gerarchia tra i sessi, quindi il maschile che deve contare per tutti e tutte, il femminile che non ha bisogno di essere enunciato, non è più enunciato e quindi poco per volta si dissolve e non esiste. E invece ci sono ricerche sociologiche recenti, vorrei citare il lavoro di Pascal Gigax, che è un brevissimo autore svizzero, che ha pubblicato appunto alcune di queste ricerche che provano che il cervello umano non sia in grado di sostenere questa ambiguità, voglio dire, cioè che il maschile rappresenti allo stesso tempo lo specifico maschile e ma anche questo significato universale. E quindi quando noi sentiamo una formula maschile visualizziamo gli uomini. In concreto, se parliamo dei dottori di un ospedale o i ricercatori di un laboratorio, non visualizzeremo nella nostra mente le donne che fanno parte o che magari dirigono questi staff. Non ce le possiamo proprio rappresentare. Quindi il linguaggio definisce la realtà, definisce appunto cosa sia possibile e cosa non lo sia. Può essere uno strumento di inclusione potentissimo, dove tutte e tutti si sentono esistere, è uno strumento pure di esclusione sistemico quando ci ostiniamo a menzionare e a rappresentare solo la metà della popolazione.
Devo dire, probabilmente lei ne è già a conoscenza, la nostra ospite Claudia Vaccarone come esperta, proprio perché si parlerà del ruolo dei media, quindi anche noi che vi stiamo parlando nel promuovere la parità, quando ci rivolgiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici con appunto il doppio saluto, buongiorno a tutte e tutti, oppure diciamo un buongiorno e basta, ci sono proprio due scuole di pensiero, lo vediamo molto sia dai messaggi sia dai programmi di contatto quando incontriamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici. C'è chi dice che è inutile perdita di tempo questa ripetizione e c'è chi invece apprezza, quindi è come se fossimo ancora al 50-50. Tuttavia ho ancora un paio di domande da fare, devo chiederle se possiamo un pochino di sintesi, però lo vedo anche dai messaggi degli ascoltatori che è sempre un tema che scalda gli animi. Secondo lei perché ci punge così nel vivo e abbiamo più o meno tutti una nostra posizione?
Allora, diciamo che in italiano poi in particolare il dibattito esiste da parecchio tempo e purtroppo si è un po' arginato con la questione dello schwa, praticamente questa proposta grafica per sostituire le definizioni di genere maschile e femminile con l'obiettivo di includere anche le persone non binarie. Siccome il suono non esiste in italiano, sebbene esista in alcuni dialetti, viene considerato da alcune personalità e alcune istituzioni un'aberrazione, diciamo. Ma lo schwa è solo uno degli aspetti del dibattito. Giustamente, come lei ha menzionato, ci sono appunto grammaticalmente formule anche molto semplici per includere sistematicamente e intenzionalmente le donne ed esprimersi in maniera non sessista. Quindi una, come ha menzionato, il fatto di appunto affiancare il femminile al maschile, quindi i ticinesi, le ticinesi, gli svizzeri, le svizzere, gli studenti, le studentesse, per esempio. Si pensa anche al fatto di usare al femminile delle professioni, no? Ci si è scaldati tantissimo per l'uso della presidente o l'avvocata, però per esempio non si è mai protestato per l'utilizzazione al femminile di maestra o infermiera. Allora, questa irritazione cosa rivela? Rivela una resistenza ideologica al fatto che le donne possono esercitare professioni o ruoli apicali nella società, per esempio. In realtà il femminile di molte professioni, come per esempio avvocata o dottoressa, esisteva già in italiano nel 500, anche se aveva accezioni leggermente diverse. E invece oggi si accusano queste nuove sensibilità di stravolgere la bellezza della lingua, ma in realtà la lingua evolve costantemente, ci sono neologismi e nuove sensibilità che hanno sempre cambiato il modo di esprimersi nei secoli. Le lingue non sono statiche e non sono le accademie che possono fissarle rigidamente. E l'uso parlato che se ne fa ogni giorno, che sposta il modo di pensare e il modo di esprimersi. E quindi, per rispondere alla sua domanda, non è un segreto anche che ci sia in questo momento storico un'enorme pressione da governi e movimenti populisti e di destra per un ritorno a modelli e valori, tra virgolette, tradizionali. E il linguaggio chiaramente è un bastione fondamentale in questo senso. Penso anche che stiamo assistendo a un divario generazionale, anche dovuto all'accelerazione digitale degli ultimi decenni e ora con l'intelligenza artificiale. I giovani parlano diversamente, anche perché hanno integrato canali digitali nella loro comunicazione che la modificano intrinsecamente, che piaccia o no, mentre la vecchia guardia non accetta questi cambiamenti. Ma non si tratta di buttare via tutto il patrimonio culturale, semplicemente di accogliere il cambiamento del linguaggio come un'opportunità di dare il giusto spazio al femminile e a tutte le identità. E i media svolgono un ruolo molto importante per accompagnare questo cambiamento culturale.
Allora, una delle domande che volevo farle, ma cui proprio tutta la serata cercherà di rispondere, riguarda proprio anche noi, quindi i media pubblici e il ruolo, loro ruolo per promuovere una cultura delle pari opportunità. Volevo chiederle, i media pubblici se hanno una responsabilità maggiore rispetto agli altri? Siccome è una domanda che richiederà almeno un'intera serata per essere risposta, non posso che farle dire solo una battuta, anche perché il tempo è quello, insomma, che abbiamo a disposizione, non ci permette di più. Claudia Vaccarone, so che non si può dire una cosa o l'altra, quindi non so cosa può rispondermi in pochi secondi.
Alle pochi secondi le posso dire, io penso che nel 2025 tutti i media abbiano la responsabilità di far evolvere le mentalità e rappresentare le società nel loro complesso. Ci sono oggi anche studi importanti, dati, ci sono i dati del Global Media Monitoring Project 2025 che illustreremo appunto domani sera, che mostrano come le donne rappresentino solo il 26% nell'informazione, che siano soggetti esperte, e sono solo il 35% nei ruoli apicali delle redazioni dei media, appunto come, che sono donne. Quindi sì, l'informazione è ancora incredibilmente decisa dagli uomini e raccontata attraverso lo sguardo degli uomini. Per questo che è importante continuare a operare con delle vere strategie su queste dimensioni.
Mi viene quasi da dire, se non si crede alle parole, si crederà almeno ai numeri. Claudia Vaccarone, esperta di genere e di media di genere, Inclusion Strategy Advisor. Lei ha un curriculum veramente di cui potremmo continuare a parlare, quindi spero che tornerà a essere nostra ospite. Lei si è occupata di strategia di inclusione per Netflix, accompagnato sui Sinfo sul linguaggio inclusivo, ha analizzato le pratiche di alcune redazioni internazionali, per esempio per RTS. Domani sarà tra gli ospiti nella conferenza, abbiamo detto, all'auditorium di Banca Stato a Bellinzona alle 18:15, il ruolo dei media nel promuovere la parità. È stato un piacere averla, alla prossima qui su Rete 1. Grazie.
Grazie a voi, piacere tutto mio.